poiché molti hanno cercato di raccontare con ordine gli avvenimenti che si sono compiuti in mezzo a noi, come ce li hanno trasmessi coloro che ve ne furono testimoni oculari fin da principio e divennero ministri della parola, così anch'io ho deciso di fare ricerche accurate su ogni circostanza, fin dagli inizi, e di scriverne un resoconto ordinato per te, illustre Teofilo, in modo che tu possa renderti conto della solidità degli insegnamenti che hai ricevuto. In quel tempo Gesù ritornò in Galilea con la potenza dello Spirito Santo e la sua fama si diffuse su tutta la regione. Insegnava nelle loro sinagoghe e gli rendevano lode. Venne a Nazaret, dove era cresciuto, e secondo il suo solito di sabato entrò nella sinagoga e si alzò a leggere. Gli fu dato il rotolo del profeta Isaia. Aprì il rotolo e trovò il passo dove era scritto: «Lo Spirito del Signore è sopra di me. Per questo mi ha consacrato con l'unzione e mi ha mandato a portare ai poveri il lieto annuncio, a proclamare ai prigionieri la liberazione e ai ciechi la vista, a rimettere in libertà gli oppressi e proclamare l'anno di grazia del Signore». Riavvolse il rotolo, lo consegnò all'inserviente e sedette. Nella sinagoga gli occhi di tutti erano fissi su di lui. Allora cominciò a dire loro: «Oggi si è compiuta questa scrittura che voi avete ascoltato». Il Signore ci conceda la sua grazia e la sua pace. Riprendiamo oggi, carissimi fratelli e sorelle, la lettura continua del Vangelo secondo Luca, dopo che la scorsa domenica la liturgia ci ha dato la possibilità di meditare il racconto tratto dal Vangelo secondo Giovanni delle nozze di Cana e dopo il tempo santo del Natale, che ci ha donato i quadri più belli della nascita del Redentore, soprattutto tratti proprio dai primi due capitoli del Vangelo secondo Luca. Ma stranamente il brano di oggi lega due racconti molto diversi. La prima parte del Vangelo è l'introduzione di tutta l'opera di San Luca. Lui infatti scrive per un cristiano del primo periodo, Teofilo, e abbiamo ascoltato, gli dice come la sua opera è il frutto di una ricerca accurata tra coloro che furono i testimoni degli eventi narrati. Ha ascoltato e ha preso di prima mano le notizie che mette per iscritto e in tal modo vuol donare a questo suo fratello nella fede un insegnamento che gli dia solidità. La parola di Dio, carissimi fratelli e sorelle, deve dare solidità alla nostra fede. Ci deve spingere, questo sembra dire l'Evangelista Luca, a mettere ogni nostra speranza su Cristo, perché è Lui la pietra angolare e in Lui ogni costruzione cresce ben salda, ci dice San Paolo, per essere tempio santo del Signore. Ma c'è un particolare nel prologo al Vangelo, in questa introduzione, che diventa significativa per noi e desideriamo prendere come chiave di lettura di tutta la liturgia odierna. Luca scrive che alcuni che ci hanno trasmesso le notizie fin da principio divennero, oltre che testimoni degli eventi narrati, anche ministri della parola. Cosa significa diventare ministri della parola? Trasmettere il messaggio che raccoglie l'insegnamento di Cristo. Farsi seminatori della gioia evangelica, donare agli altri una parola che è passata attraverso il crogiolo della propria esperienza. La parola di Dio, infatti, non dona agli altri dei concetti, quanto una vita che, plasmata dalla grazia dello Spirito Santo, diventa parola e proposta per un'esistenza plasmata dalla grazia dello Spirito Santo. C'è la storia, c'è la nostra storia, che riceve la potenza di Cristo Salvatore, e nel momento in cui quella storia viene tradotta in parole, le parole trasmettono la forza della storia e danno a coloro che accolgono con fede la parola la possibilità di interiorizzare attraverso quella parola la storia e diventare contemporanei degli eventi narrati. Facciamo per un attimo solo un esempio. Noi abbiamo ascoltato, e questa è la seconda parte del brano evangelico odierno, Gesù che sta nella sinagoga di Nazareth, apre il rotolo del profeta Isaia e lo legge. Ora, nel momento in cui io leggo e ascolto questa parola, il Vangelo non mi dà soltanto un'informazione di quello che è avvenuto, ma mi dona la possibilità, diventando contemporanei di quello che è stato narrato, di interiorizzare la grazia che l'evento contiene. Cioè, nel momento in cui Gesù era nella sinagoga di Nazareth, sprizzava la potenza dello Spirito Santo dalla sua parola, dalla sua presenza e dalla sua voce. Cioè, tutti coloro che guardavano Gesù contemplavano il Figlio di Dio e potevano riempirsi oltre misura dell'acqua salutare, della sua misericordia e della sua grazia. Potevano bere al pozzo del suo insegnamento e potevano essere raggiunti dalla sua mano, dal suo sguardo, dalla sua parola, che donavano pace, redenzione e potenza di vita. Nel momento in cui io ascolto questo racconto, la potenza di quell'evento mi raggiunge e Cristo, attraverso la parola annunciata, mi dona la stessa potenza di salvezza, la stessa grazia dello Spirito Santo che in me fa meraviglie. Questo è il miracolo della fede nella vita di coloro che diventano ministri della parola, annunciatori del Vangelo. Paolo lo dice in una maniera straordinaria: noi fungiamo come ambasciatori, come se Dio esortasse per mezzo nostro. Quando nella Chiesa si annuncia il Vangelo della salvezza, è la potenza dello Spirito Santo che ci raggiunge, e misteriosamente le parole umane contengono la forza di Dio, il vigore della sua presenza, la grazia della sua misericordia. E quando noi udiamo la parola predicata dalla Chiesa, veniamo interiormente riempiti dalla grazia del Signore risorto, a una condizione: se noi crediamo. Sempre Paolo dice: voi avete accolto la parola di Dio, non quale parola di uomini, lo scrive ai Tessalonicesi, ma quale parola di Dio che opera in voi che credete. La parola di Dio riesce a trasformare la nostra vita se prestiamo la nostra fede, se come Samuele diciamo: parla Signore, il tuo servo si ascolta. Se come Maria di Betania ai piedi di Gesù ascoltiamo la sua parola scegliendo la parte migliore. Se come Maria, la madre di Cristo Salvatore, diciamo a Dio che ci parla: eccomi, sono la serva del Signore, avvenga per me secondo la tua parola. In tal modo tutta la scrittura, che è ispirata da Dio, gronda della potenza dello Spirito Santo. Quando noi tocchiamo, quando noi leggiamo, quando noi ascoltiamo la parola di Dio, ci viene il fuoco vivo della sua presenza e la potenza della salvezza di Cristo Salvatore entra dentro di noi.
È come, se vogliamo fare un paragone molto più semplice, leggere la parola di Dio, così come cibarsi delle carni dell'agnello immolato, che è Cristo Signore nell'Eucaristia, vuol dire in un certo senso fare una trasfusione, ovvero la vita di Gesù entra dentro di me attraverso la sua parola, attraverso il suo corpo, il suo sangue, e vivo, ma non vivo io, dice Paolo, in me vive Cristo. Questo è ciò che avviene ogni qualvolta nella fede ascoltiamo la parola e la accogliamo non come parola di uomini, ma come parola di uomini che media, che contiene la potenza di Dio in quanto parola di salvezza. Ora, carissimi fratelli e sorelle, questa domenica, dedicata proprio alla parola di Dio per volontà di Papa Francesco, ci conduce a riflettere in maniera profonda sul nostro rapporto con la Scrittura e sulla nostra capacità di leggere ogni giorno il Vangelo perché diventi sorgente di vita vera e nuova nell'amore che genera il dono. Ora, noi siamo in inverno e sappiamo che per attraversare questo momento freddo abbiamo bisogno di calore che può venire da un camino, da una stufa, dai termosifoni, ma tutti cerchiamo di avvicinarci ad una fonte di calore che possa sciogliere il senso di freddo e donarci il tepore che ci permette di affrontare la nostra giornata e vivere al meglio le nostre attività, perché quando fa freddo non soltanto si congelano le mani e i piedi, ma si congela anche il cervello. Non riusciamo a operare, non riusciamo a assecondare quelle richieste che ci vengono presentate e ad adempiere al meglio il nostro dovere. La stessa cosa avviene con la parola di Dio. Quando tu ti avvicini alla parola di Dio, o per meglio dire, quando tu ti avvicini a Cristo, che è parola di salvezza, che è potenza di Spirito Santo nell'Eucaristia, così come quando tu ti avvicini a delle persone che sono in difficoltà, perché c'è sempre il monito di Cristo, l'avete fatto a me, il calore della presenza di Cristo ci dona il suo abbraccio, il calore suo ci circonda, la sua presenza scioglie il gelo del nostro cuore e ci dà la possibilità di affrontare tutte le incombenze e gli impegni della nostra giornata. È come se la liturgia di oggi ci dicesse: ma nutriti della parola di Dio, bevi al costato del Salvatore, fa che la tua giornata venga illuminata dalla lampada della sua parola, dalla grazia della sua dolce presenza, dal suo Vangelo che lì dove giunge e fonde la pace. Ora, carissimi fratelli e sorelle, Luca, insieme con la prima generazione cristiana, è consapevole che questa parola dona salvezza, che questa parola li fa diventare seminatori della gioia del Vangelo e della presenza di Cristo Salvatore, perché lì dove giunge la parola di Dio, giunge Cristo. Lì dove la Chiesa annuncia il Vangelo, arriva la potenza della risurrezione del Salvatore, che fuga il mistero del male e dona la vita. Apriamo un attimo una parentesi. Per sconfiggere le potenze del male, per neutralizzare la potenza delle tenebre, la parola di Dio è come un rito di esorcismo, perché è la parola di Cristo che sulle labbra della Chiesa fuga il male. Non abbiamo bisogno di preghiere particolari, di formule magiche. Basta il prologo al Vangelo di Giovanni, basta la professione della fede: Gesù è il Signore. Basta leggere la parola della Scrittura perché il demonio non riesce a rimanere lì dove rimbomba la parola del Cristo Salvatore e viene annunciata la potenza della sua salvezza.
Ora, carissimi fratelli e sorelle, ma come opera in noi la parola di Dio? Che cosa succede quando noi leggiamo la parola di Dio? Abbiamo ascoltato due brani molto belli. Nella prima lettura, il libro di Neemia da una parte e il brano del Vangelo secondo Luca, il quarto capitolo e la seconda parte della pericope che abbiamo letto, dove da una parte abbiamo Esdra che legge la scrittura, il libro della legge, e nel Vangelo è Gesù che legge il profeta Isaia. Cosa succede al tempo di Esdra e di Neemia? C'è stato l'esilio babilonese. Nel 538 il re Ciro dà la possibilità agli ebrei di tornare in Palestina e Esdra è uno scriba che ha avuto la possibilità di ritornare a Gerusalemme, così come Neemia è il governatore. Si mettono insieme e cercano di ricompattare il popolo santo intorno alla legge. E c'è una festa antica, quella delle capanne, che viene celebrata. E abbiamo ascoltato, Esdra prende il libro della legge insieme con gli altri sacerdoti e leviti, a brani scelti li legge al popolo, perché possa essere rinfrancato in quel momento di difficoltà e possa essere animato dalla speranza. E c'è questa meravigliosa professione di fede. La presenza, la gioia del Signore è la nostra forza. Tutto il popolo riceve dalla parola di Dio la potenza per mettere mano alla ricostruzione in un tempo di grandi rivolgimenti dopo l'esilio, perché tornano, ma c'è tutta distruzione. Ci vuole un bel coraggio per ricominciare, così come c'è sempre bisogno di coraggio quando dopo un periodo di difficoltà dobbiamo mettere mano ai nostri rapporti e a farli crescere nella forza e nella grazia dello Spirito Santo. Nel brano del Vangelo Gesù che cosa fa? Dice il testo: entrò come era suo solito, perché Gesù frequenta il Tempio, va nella sinagoga. Ogni città aveva la sinagoga dove il sabato ci si riuniva per la lettura della legge e tutti potevano commentarla. Gesù riceve il rotolo del profeta Isaia, lo legge, lo spiega, ma non ha bisogno di spiegarlo, perché Gesù dice soltanto una cosa, l'abbiamo ascoltato: oggi si è compiuta questa scrittura che voi avete ascoltato. Gesù non è Esdra, Gesù non è Neemia, ovvero nell'Antico Testamento la legge veniva letta e veniva spiegata, ma Gesù nel momento in cui legge un brano dell'Antico Testamento, lui lo realizza, lui lo vive. Tutte le parole della scrittura trovano in Gesù il loro compimento. Allora quando Gesù prende il rotolo di Isaia e proclama: lo Spirito del Signore è sopra di me, per questo mi ha consacrato con l'unzione e mi ha mandato ad annunciare ai poveri un lieto messaggio, Gesù non sta leggendo un brano scritto secoli prima. Gesù non sta commentando un testo antico perché possa donare un po' di luce ad un popolo che si trova nelle tenebre a causa della dominazione romana. No, quel testo sta parlando di lui. Gesù dona il senso vero e pieno a quel testo. Cioè Isaia ha profetizzato Gesù. Per questo può dire: oggi si compie questa scrittura perché io sono l'unico sulla faccia della terra. Io sono l'unico in tutto l'universo e in tutti i tempi a poter leggere la scrittura e dire: lo Spirito del Signore è sopra di me. Voi lo leggete, voi lo commentate, ma io lo vivo, perché io sono il Messia, io sono il consacrato del Signore,
Io posso dispensare la misericordia, io posso donare la liberazione e la salvezza, perché in me tutte le parole dell'Antico Testamento, dice Paolo nella seconda lettera ai Corinzi, sono diventate sì, tutte le promesse si realizzano. E Gesù è l'unico che realizza l'Antico Testamento, perché la sua parola è spirito e vita. E com'è bello ascoltare che Gesù realizza le antiche promesse. Per questo l'autore della lettera agli Ebrei può dire: ma finalmente sei arrivato, eri proprio necessario a noi, era questo il sacerdote di cui noi avevamo bisogno, santo, immacolato, giusto, innocente, che non ha bisogno di presentare sacrifici per i peccati suoi e poi per il popolo. Per questo San Paolo VI in una delle sue preghiere può dire: Gesù Cristo, tu ci sei veramente necessario. Oh, con Pietro anche noi possiamo dire: Signore, da chi andremo? Tu solo hai parole di vita eterna. Noi abbiamo conosciuto e creduto che tu sei il Santo di Dio. Ora, carissimi fratelli e sorelle, se Gesù può dire: lo Spirito del Signore è sopra di me, indirettamente la sua parola è una richiesta. Lo Spirito è sopra di me, ma voi attingetevelo dal mio cuore. Io sono stato consacrato con l'unzione, ma questa unzione sacerdotale, profetica e regale io la dono anche a voi. Il Padre mi ha mandato a portare il lieto annunzio, a proclamare la liberazione ai prigionieri e ai ciechi la vista, a rimettere in libertà gli oppressi, a proclamare l'anno di grazia del Signore. Questo è il senso del Giubileo. Indirettamente Gesù sta dicendo: io a te che sei povero dono l'annunzio della salvezza, a te che sei cieco dono la vista, a te che sei schiavo dono la liberazione, a te che sei assetato di amore e di perdono io dono la pienezza della misericordia, a te che sperimenti un tempo dove ti agiti e ti muovi in mille cose al pari di Marta, io offro al tuo tempo l'anno della misericordia e della grazia, del perdono e della riconciliazione. Carissimi fratelli e sorelle, ma Gesù non lo trattiene per sé questo dono. Non soltanto lui realizza la scrittura ed effonde sopra di noi la potenza dello Spirito Santo, così che si realizzino le antiche profezie come quella che troviamo in Isaia: o voi tutti assetati venite all'acqua, o anche Gioele: e fonderò il mio spirito su ogni carne. Gesù dona a noi la possibilità di passare dalla parola ai fatti. Noi non siamo come Esdra, noi non siamo come Neemia, noi non siamo chiamati soltanto a leggere e a commentare e a mettere il nostro sforzo, il nostro impegno per obbedire alla legge, pur assecondando lo Spirito Santo che nell'Antico Testamento era presente. Noi abbiamo la pienezza del dono di Dio, noi abbiamo Gesù Cristo. Nel momento in cui io leggo il Vangelo, quel Vangelo io lo metto a frutto, lo faccio diventare vita della mia vita, perché io ho lo Spirito Santo ed è lo Spirito Santo che mi porta a poter dire con Gesù: oggi si realizza questa scrittura. Se il Vangelo mi dice: amate i vostri nemici e pregate per coloro che vi perseguitano, io realizzo quella parola non con il mio impegno, ma è lo Spirito Santo che gradualmente, pian piano, mi porta a realizzare nella mia vita quella parola che ascolto. Ma io non ci riesco, io non ce la faccio, ma tutto posso in colui che mi dà la grazia. Se Gesù nel Vangelo mi dice: porti l'altra guancia, io ho lo Spirito Santo, il dono del nostro battesimo, per poter passare dalla parola letta ed ascoltata alla parola che diventa vita della mia vita. Io sono chiamato a diventare ministro della parola, ma con la vita, così come San Francesco, che non era stato mai un ascoltatore sordo del Vangelo, scrive Tommaso da Celano. Noi non abbiamo bisogno di persone che leggono, sappiamo leggere. Non abbiamo bisogno di parole che, di persone che predicano soltanto. Abbiamo bisogno di persone, e questo è il senso del nostro essere cristiani, che si lasciano plasmare dallo spirito della parola e che vivono quella parola. Tante volte noi diciamo, ma io non ce la faccio. Ma lasciati plasmare dallo Spirito Santo. Ma per me non ha senso. Ma lasciati accompagnare dal Signore. Lui fa cose straordinarie. Nulla è impossibile a Dio. Questo è ciò che ci viene proposto dalla pagina evangelica odierna. Non aver paura della parola. Accogli lo spirito della vita. Lascia che entrando dentro di te ti porti a realizzare, a far diventare la tua vita, scrive Paolo, quella lettera scritta dallo Spirito Santo, perché è la tua vita che gli altri devono vedere, è la tua vita che i fratelli e le sorelle devono leggere, una vita plasmata dalla grazia e dalla potenza dello Spirito Santo. In questo modo realizziamo quello che San Paolo ci sta dicendo in queste domeniche. Siamo il corpo di Cristo. Ognuno è membro di questa grande famiglia che è la Chiesa, il corpo del Signore presente nella storia. E tutti siamo chiamati a dare il nostro contributo, mettendo a frutto la grazia dello Spirito Santo e obbedendo a queste sue ispirazioni che ci danno la possibilità di essere dei cristiani migliori. Chiediamo nella casa di Maria che lei ci aiuti a credere allo spirito della Divina Scrittura. Francesco in una delle sue ammonizioni dice: e sono vivificati dallo spirito della Divina Scrittura coloro che tutto ciò che sanno e desiderano sapere non l'attribuiscono al proprio io, ma la restituiscono al Signore con le parole e con le opere. Che bella questa espressione! Sono vivificati dallo spirito della Divina Scrittura. Perché Gesù lo ha detto: le mie parole sono spirito e vita. E Francesco subito carpisce, desidera di essere vivificato da questa parola che è vita per la potenza dello Spirito Santo. Lasciamoci anche noi vivificare come Maria, come Francesco. Accogliamo lo spirito della Divina Scrittura. Lasciamo che gradualmente possa rompere le nostre resistenze, possa sbaragliare le nostre durezze e possa farci diventare delle creature nuove, delle persone diverse, dei discepoli di Gesù che vivono della grazia dello Spirito e riescono, a misura del dono di Cristo Salvatore che è sconfinato, mettere a frutto la sua presenza e lasciarla regolare il Consolatore. Maria, tu che sei la sposa dello Spirito Santo, tu che hai ascoltato ed obbedito alla parola dell'angelo che ti ha trasmesso il volere di Dio, dona anche a noi la docilità dell'ascolto e l'obbedienza dell'abbandono, per essere vivificati da quella parola che ci rende un cuor solo e un'anima sola, ministri del Vangelo in mezzo agli uomini, ambasciatori di misericordia tra coloro che ci considerano o che noi consideriamo nemici, perché il mondo creda nel tuo Figlio Gesù, via, verità e vita, e credendo tutti gli uomini possono avere la vita vera e piena in abbondanza. Amen.